Numerosi autori, tra cui McIntyre con il saggio di morale Dopo la virtù e più recentemente giornalista e scrittore Rod Dreher con l'opzione Benedetto, hanno parlato dell'importanza di ritornare a comprendere la regola di San Benedetto. Ecco, qui parliamo chiaramente di San Benedetto da Norcia, appunto nato nel 480 e morto a Monte Cassino il 547. E di questo io vorrei commentare appunto la regola e anche attraverso una riflessione di padre Alphonse Marie dell'abbazia di Flavigny in Francia, l'abbazia Saint-Joseph de Clerval, e riprenderei appunto iniziando dal prologo. Ecco, la regola di San Benedetto consta di un prologo importantissimo e di 73 capitoli. E il prologo proprio della regola dei monasteri inizia in questo modo, attraverso tre verbi importantissimi, cioè l'ascoltare, l'aprire il cuore e l'accogliere. Ascolta o figlio, iniziava così San Benedetto da Norcia il prologo, i precetti del maestro e apri docilmente il tuo cuore. Accogli volentieri i consigli del tuo Padre buono e mettili efficacemente in pratica, perché tu possa ritornare con la fatica dell'obbedienza a colui dal quale ti eri allontanato per la pigrizia della disobbedienza. E ancora insiste: anzitutto devi chiedere con preghiera costante ed intensa che voglia lui condurre a termine tutto ciò che di buono incominci a fare. E poi c'è ancora più avanti nel prologo altri due verbi estremamente importanti, cioè scuotiamoci e destiamoci dal sonno. Scuotiamoci dunque una buona volta, poiché la scrittura ci sveglia e ci dice: è tempo ormai di destarci dal sonno. Infatti, il Signore misericordioso dice: non voglio la morte del peccatore, ma che si converta e viva. Quindi dobbiamo preparare i nostri cuori e i nostri corpi a militare sotto la santa obbedienza ai divini precetti. E concludeva proprio il prologo, San Benedetto da Norcia, con queste righe che vado a riassumere. Bisogna correre ed operare ora quello che ci può giovare per l'eternità. Dobbiamo dunque costituire una scuola del servizio del Signore. Ecco, regola significa proprio, e lo scrive col testo della regola, si chiama regola perché dirige la vita di coloro che obbediscono. Ecco, io credo che sia importante riprendere in questo periodo di Quaresima una riflessione, innanzitutto con la lettura della regola, poi ci sono innumerevoli commenti alla regola molto importanti. Io oggi, ecco, farei questa riflessione anche in clima quaresimale, attraverso l'apporto di questa abbazia di Saint-Joseph de Clerval a Flavigny in Francia, tra l'altro tra le varie opere di apostolato che portano avanti c'è una meravigliosa lettera che viene data gratuitamente a chi ovviamente la può richiedere, la vuole richiedere, sulla vita dei santi, dei beati della Chiesa Cattolica, fatta davvero, davvero estremamente con accuratezza, fatta molto bene, si può trovare, arriva anche in lingua italiana. Allora, i tre aspetti che ha sottolineato l'abbazia di Flavigny attraverso padre Alphonse Marie sono questi. Innanzitutto, la regola di San Benedetto, come scriveva padre Papa Benedetto XVI nel 2006, è come una luce per il nostro cammino. Il grande monaco rimane un vero maestro alla cui scuola possiamo imparare l'arte di vivere il vero umanesimo. Allora, in particolare, si sottolineano tre aspetti della saggezza della regola che potremmo cercare di realizzare anche nella nostra vita di cristiani, quindi parla anche di laici, non solo religiosi, che riguarda proprio questo periodo quaresimale. Il primo è riscoprire l'obbedienza. Le parole di cui vi ho detto all'inizio del prologo ci collocano immediatamente nella prospettiva caratteristica della sua opera di evangelizzazione dell'Occidente. È con l'obbedienza cristiana viva, modellata su quella di Cristo, che si sono potuti convertire i barbari del V secolo. Ecco perché dell'attualità di queste opere di cui facevo ricordo all'inizio, McIntyre, O'Dreher e molte altre, che possono servire anche per l'apostolato, per l'evangelizzazione dei nostri giorni. Ed è senza dubbio con lo stesso mezzo che i nuovi barbari, sfortunati eredi di un rifiuto di ogni forma di legge naturale, e ricordiamo appunto che la legge naturale riguarda qualcosa che è inscritta nella natura, cioè nel corpo, nel cuore, nella mente di ogni persona, e ovviamente immessa, inscritta nella natura da nostro Signore. Ecco, potremmo riscoprire questa identità contemporaneamente così al cristianesimo dei loro antenati. Questa obbedienza, quindi riscoprire l'obbedienza, si esercita nei confronti di una regola di vita. Lungi dall'essere una barriera insormontabile che ci impedisce di abbandonare la retta via, questa regola è piuttosto una sorta di guida, il cui attraversamento dovrebbe metterci in guardia dall'imminente pericolo di capitolare alla tentazione, a patto di esaminare ancora la nostra coscienza. L'altro aspetto messo in luce è quello del primato dell'opera di Dio. La regola di San Benedetto è interamente orientata verso l'ufficio divino e dando il primato d'onore all'opera di Dio che il monaco instaura nella sua vita un clima di vita interiore. Ecco, attenzione, qui si rivolge al monaco come monaco benedettino, ma il primato della presenza di Dio ha a che fare anche con la dottrina sociale della Chiesa e ha a che fare con tutto il problema della nostra civiltà, la stessa vita interiore che la civiltà moderna rifiuta, poiché questa civiltà cerca che cosa? Di soffocare il discernimento nelle anime per imporre magari una dottrina mortificante alle persone. È quindi essenziale che alcune anime, seguendo le orme di San Benedetto, rispondano alla chiamata divina. Tagliate fuori dal mondo, saranno come fari che brillano nelle tenebre, che a volte si addensano nelle anime. Pregheranno per la fedeltà di coloro che restano nel mondo, mostrando loro la generosa radicalità di offrire la propria vita come un bellissimo ideale di cristianesimo. Ma qual è il cuore di questo ideale cristiano? Ovviamente la risposta di San Benedetto è ora et labora, prega e lavora. Con l'opera di Dio, l'ufficio divino, che continua con tutte le forme di preghiere personale, che è al primo posto nella giornata del monaco, ma che ha un posto importante, dovrebbe avere un posto importante anche nella vita dei laici cristiani, acquisterà una fecondità soprannaturale che irrigherà tutte le sue opere. Tra l'altro quest'anno si celebrerà la regalità di nostro Signore Gesù Cristo a 100 anni dalla Quas Primas, l'enciclica di Pio XI del 1925. Allora, giustamente, i padri di Flavigny vogliono farci riflettere nel motto di Santa Giovanna d'Arco: Signore Dio, il primo servito. Se la vita dell'uomo moderno è così soffocante con la sua atrofia intellettuale, ecco, magari l'attivismo sfrenato, la perdita del senso della vita e della realtà, non sarà forse perché abbiamo abbandonato la preghiera o l'abbiamo ridotta al minimo? Qui c'è anche un'interessante citazione di Georges Bernanos, l'autore che conosciamo, no, per tante opere, tra cui Il diario di un curato di campagna o anche Dialogo delle Carmelitane, ecco, quelle poi morte durante la Rivoluzione francese. E Bernanos scriveva: «Dobbiamo essere nutriti in proporzione alle nostre fatiche, e la preghiera deve essere in proporzione ai nostri dolori». Ecco che quindi il modello benedettino ci spinge a riscoprire il primato della preghiera, l'unico modo per dare pieno valore soprannaturale alla nostra attività umana. Il terzo e ultimo aspetto sottolineato nella regola di San Benedetto è quello dell'essere nel mondo senza essere del mondo, preso anche dal Vangelo di San Matteo, capitolo 6, nessuno può servire due padroni. Alcuni troveranno conveniente scendere a compromessi con lo spirito del mondo, altri troveranno impossibile fermare la corsa del mondo verso l'abisso e cercheranno di uscirne una volta per tutte. Ecco, come dicevamo all'inizio, questa scommessa benedettina che all'inizio del suo saggio McIntyre negli anni '80, dopo la virtù, sottolineava quasi come necessità, viene ripresa da Rod Dreher, è stata ripresa con l'opzione Benedetto, offrendo quindi attraverso San Benedetto una soluzione a questa necessità di apostolato senza compromessi, per vivere da cristiani in un mondo che non è più cristiano. Invece di cercare di fuggire dal mondo ripiegandoci su noi stessi, dobbiamo concentrarci sulla diffusione del nostro apostolato, quindi anche delle nostre opere, anche delle nostre convinzioni più profonde. Questo è certamente un compito arduo, perché solo le anime assetate di verità potranno apprezzare la gioia soprannaturale che irradia un'anima radicata in Dio. Quindi nel programma di San Benedetto da Norcia, il seminare magari con le lacrime dove la provvidenza ci mette, ci aiuta e porta anche ad altri la gioia del raccogliere quanto seminato. Interessante, ecco, il capitolo poi settimo, abbiamo parlato dell'ubbidienza all'inizio del prologo, no? Però nel capitolo settimo, ricordiamo che i capitoli della regola sono 73, però il capitolo settimo è qualcosa di estremamente importante che riguarda l'umiltà. Tra l'altro è uno dei capitoli più lunghi. E è interessante come, e qui vi leggo proprio due righe della regola che ci aiutano a riflettere su questa virtù essenziale, che ovviamente ci riporta al cogliere profondamente la nostra umanità, da cui deriva la stessa radice anche umiltà, ma che si collega al prologo, all'inizio della regola, con l'obbedienza. Allora scriveva San Benedetto: «Dobbiamo innalzare con le nostre azioni dirette verso l'alto quella scala che apparve in sogno a Giacobbe e per la quale essi vedeva angeli che scendevano e salivano», quindi la famosa scala di Giacobbe. «Senza dubbio quel discendere e quel salire non possiamo interpretarlo se non che con l'esaltazione si discende e con l'umiltà si sale. Quella scala eretta è la nostra vita sulla terra, che per l'umiltà del cuore viene da Dio innalzata verso il cielo. Noi diciamo poi che il nostro corpo e la nostra anima sono i lati di questa scala, tra i quali la divina chiamata ha inserito diversi gradini di umiltà e di disciplina da salire. Vedete che bella questa immagine, questa metafora della scala che simboleggia proprio i gradini dell'umiltà, che San Benedetto poi descrive nello specifico, identificandone addirittura 12. Interessante anche lì vedere, e quindi dobbiamo dunque guardarci da ogni desiderio cattivo. Poi ancora, il secondo gradino dell'umiltà si ha quando, non amando la propria volontà, ma cioè, ovviamente facendo la volontà di Dio, non ci si compiace di soddisfare i propri desideri. Poi il terzo gradino si ha quando per amore di Dio ci si sottomette con perfetta obbedienza al superiore. Ecco, qui è rivolta ai monaci. Possiamo ovviamente trarre una riflessione anche noi laici. Io credo che questa regola possa servire anche a noi. Tra l'altro ne ha parlato, adesso ricordo, anche Romano Guardini, facendoci scoprire il significato proprio del accostarsi anche al vitto, al cibo, attraverso il significato proprio della parola pietanza, che adesso si usa meno, no? Ma una volta era più usato perché aveva a che fare con la pietas cristiana, da cui deriva la pietanza, e quindi accostarsi in modo adeguato, se vogliamo anche sobrio, al cibo. Interessante che questa riflessione del filosofo Romano Guardini, vedete quante commenti, quante riflessioni alla regola di San Benedetto si possono trarre, ne abbiamo citate anche ad altri. Ancora continuo e completo adesso il capitolo sull'umiltà, importantissimo, centrale a mio modo di vedere. Quarto gradino dell'umiltà è di chi abbraccia in silenzio e consapevolmente la pazienza, vedete, un'altra virtù, quindi l'esercitare la pazienza nelle avversità e anche nelle ingiurie. Ecco, vedete, è ancora il quinto gradino. Consiste nel manifestare al proprio abate con un'umile confessione tutti i cattivi pensieri che sorgono nell'animo o le colpe commesse di nascosto. Ecco, anche l'importanza quindi della penitenza e della confessione, quindi un cammino che stiamo attraversando in questo periodo quaresimale per cogliere proprio nella pienezza della risurrezione, nella Pasqua di nostro Signore. Poi ancora il sesto gradino dell'umiltà è che il monaco si accontenti di tutto ciò che vi è di più povero e di più basso. Ecco, vedete. E ancora il settimo, che il monaco non solo a parole ci dica inferiore e più spregevole di tutti. E così via fino all'ultimo gradino, in cui il monaco tenga sempre il capo chino, gli occhi bassi, ritenendosi sempre colpevole dei suoi peccati. Ma questo non è per mortificare, diciamo, il monaco stesso, ma atteggiarci in uno spirito di umiliazione e di mortificazione. Dunque, non tanto per timore dell'inferno, sottolineava, ma per amore di Cristo, per la stessa buona abitudine e per il gusto delle virtù. Quindi questa regola di San Benedetto da Norcia, ancora estremamente attuale, ha suscitato e suscita ancora in tanti autori e in noi stessi queste riflessioni, quindi un invito anche a riprendere in mano La regola di San Benedetto adesso si può trovare anche con il testo in latino, la traduzione in italiano, si può anche confrontarla ed è a distanza di tanti secoli, diciamo, qui siamo appunto, abbiamo detto nel VI secolo, ecco, si possono cogliere ancora tutte quelle considerazioni e riflessioni sante che ci possono aiutare anche come laici cristiani nella nostra vita. A riscoprire queste virtù, abbiamo tracciato, in particolare ci siamo soffermati sull'umiltà, ma a riscoprire anche l'obbedienza, il primato dell'opera di Dio e quindi la necessaria presenza nella vita dell'uomo, nella nostra vita, e qui significa anche la vita sociale, politica, economica, educativa di Dio nel mondo, perché appunto noi siamo essere nel mondo, però senza essere del mondo.